File numero 37, pagina 129. 37esimo. Uno fra tanti nella processione di spettri. Dopo tutto quello che abbiamo visto e vissuto, specialmente in questi ultimi giorni, non pensavamo che potesse succedere di restare sgomenti, ammutoliti, senza più voce né lacrime. Vengono da Buchenwald, ha azzardato qualcuno. No, da Flossenburg, da Kempten, ha detto un altro. Ma a noi i nomi non interessano. Guardiamo atterriti, perché mai ci è accaduto di vederli così da vicino, in pieno giorno. Gli uomini non più uomini, spettri spaventosi che disperatamente, incredibilmente, cercano ancora di camminare e si trascinano, le braccia degli uni sulle spalle, sulle braccia degli altri, nel tentativo folle, assurdo, di mantenere l'allineamento, retaggio di un indomabile terrore. Ma le bocche aperte, le narici affilate, le occhiaie profonde e nerastre in quei visi che non sono più che teschi coperti di pelle sporca e giallastra, gli sguardi fissi, senza espressione, come negli agonizzanti. Guardiamo sgomenti la lunga processione di scheletri che camminano su gambe di sole ossa, con sopra un velo appena di pelle, e che seminano di morti anche quest'ultimo tratto di strada, lunga per loro chissà quante centinaia di chilometri. Guardo, e ad un tratto dentro di me un balzo, per qualcosa, in uno di quelli, che due suoi compagni trascinano, trascinati a loro volta, e che neppure più gli zoccoli ha ai piedi. Un balzo dentro perché c'è qualcosa in questo, un profilo forse, che mi è noto, o forse no, soltanto una somiglianza. Ma intanto loro, e altri, sono passati. È verso il fondo della Lagerstrasse che li avviano. Io sto frugando tra le ultime file, dove c'è qualcuno che ha un fardello, come una gerla, sulle spalle. Il corpo inerte di un amico, un compagno. O di uno sconosciuto. Guardo ancora e ancora. Non trovo niente, non riconosco nessuno. Ho soltanto quel viso, ossa soltanto, che cerco di ricostruire. Com'era? Com'era? Ed improvviso, come un grido, un nome, soltanto il nome di un tipografo triestino che era con me e con Pellegrini a Civitavecchia, nel cameroncino al pian terreno. Poche settimane soltanto, perché poi era arrivato il gruppetto degli antifascisti di Roma e, per far posto ai nuovi, in sei o sette erano stati trasferiti in uno stanzone del primo piano. Poche settimane soltanto insieme, ma è lui, anche se un dubbio, piccolo, rimane. E corro verso il fondo della Lagerstrasse. È nella baracca 30 che li hanno fatti entrare tutti, quella dove era l'altro mio compagno del carcere, Matteo Ferro. Ma su una incastellatura, Matteo. Era inverno, quindi di adesso è in mezzo alla strada che restano. Per terra, i più, a centinaia. E io scruto, cerco. Non mi hanno lasciato entrare, non si può. Ma guardare sì. E infine lo vedo. È sul marciapiede che è steso. Chiedo allo Zimmerdienst russo, che non mi ha mai fatto entrare, se quello lì, quello senza zoccoli, a piedi nudi, accanto allo scalino della baracca, è italiano. Lo Zimmerdienst mi osserva, lo sguardo ironico. Poi però gli va vicino, torna, mi fa capire che sul triangolo rosso la sigla si è cancellata. Io insisto, voglio sapere almeno quello. E lui va di nuovo, fa domande che non hanno risposta. E allora afferra l'uomo da sotto le ascelle, lo lascia ricadere dietro la rete, a mezzo metro da me. Ora non ho più dubbi. Non è possibile. Mi chino. Ruggero, sussurro. Ruggero. E poi, di botto, dal fondo della memoria, non l'hanno potuta uccidere quella. Il cognome. Ruggero, grido. Ruggero Spadaro, sei tu. Basilio mi ha visto andare verso il fondo della Lagerstrasse e mi ha seguito. Ora è anche lui davanti a quella rete, dove anche altri, da una parte e dall'altra, si accalcano. È Ruggero Spadaro, dico. Era con noi, a Civitavecchia. Ma Basilio non l'ha conosciuto, soltanto di nome, e mi chiede se sono sicuro, perché non c'è stata risposta, e potrebbe essere un altro, uno che nemmeno conosce l'italiano. Glielo chiediamo, Basilio prima e poi io. E infine una risposta. Ja, in tedesco. E poi ancora, ja, ja, quando ripetiamo il suo nome. Sta morendo. E noi non possiamo fare niente per lui. Ma una cosa sì, dirlo a tutti i compagni che riusciamo a rintracciare, mobilitarli, e qualcosa arriva, dai dalmati, anzitutto. È Ivo Scare che ci porta, dentro un foglietto, una cucchiaiata di zucchero, organizzata alla mensa degli SS, alla quale uno dei dalmati è addetto. Una cucchiaiata di zucchero che va ad aggiungersi alle striscioline di pane procurate tra i compagni italiani e dal paio di zoccoli di Antonio Abrami, che è conterraneo di Ruggero. Dietro la rete c'è di nuovo lo Zimmerdienst russo. Ha sempre l'aria ironica, o sembra a noi, e però si presta con rustico garbo. Ha ricondotto via il nostro compagno, l'ha addossato alla parete della baracca e via via che gli passiamo quanto abbiamo racimolato, versa, piano piano, lo zucchero tra le sue labbra. Gli dà da masticare i pezzetti di pane. Ha avvicinato gli zoccoli ai suoi piedi. Ruggero non fa come Matteo Ferro, non respinge, né respingerà ciò che arriva per lui mezz'ora dopo da altri compagni e poi ancora, a poco per volta, fino a sera. Ce la farà, ci diciamo. Ce la farà. Ma poi... Pagina 130.